Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Come sempre io sono Cla e anche oggi vi introduco qualche argomento per quanto concerne il cinema. Chiaramente sono tutte delle infarinature, quindi poi potrete anche cercarvi delle info sul web tramite libri, come ho fatto io in molti casi. Io spero che questi argomenti vi possano piacere. Come sempre potete recuperare le precedenti puntate sul nostro podcast su Spotify e le live. Per quanto riguarda su Twitch, le potete trovare in differita sempre su Spotify e anche su YouTube, come ovviamente dell'Easy Podcast, come ovvio. Andiamo subito col primo argomento che ce n'è tanta, c'è tanta ciccia sul fuoco oggi, con il cinema delle attrazioni, quindi il cosiddetto cinema delle attrazioni, è la prima fase della storia del cinema che va dal 1895 al 1915. Che cavolo di caratteristiche avevano questo cinema delle attrazioni? In questo periodo il cinema era un fenomeno nuovo che attraeva per la rappresentazione verosimile di figure in movimento, per i primi trucchi e per le visioni di luoghi, animali e popoli lontani. Non era ancora importante la narrazione di una storia, almeno non in maniera prevalente. Il periodo viene ulteriormente diviso in due sottoperiodi. Il sistema delle attrazioni mostrative, SAM, dal 1895 al 1906, dove sono mostrate singole vedute indipendenti. E la secondo troncone, quindi che si chiama il sistema dell'integrazione narrativa, si sovrappone in parte al precedente e arriva fino al 1915 circa, quindi partiamo da 1906 al 1915. Caratterizzato da inquadrature ancora lunghe e autonome, ma montate in successione creando una narrazione. La funzione principale del cinema in questo periodo era di dimostrare scene in movimento, la cui narrazione veniva sempre colmata da un narratore presente in sala. Quindi siamo proprio agli inizi di questo cinema. Ovviamente non possiamo che citare il cinematografo dei Lumière. Con il cinematografo dei fratelli Lumière del 1895 si può iniziare a parlare di cinema vero e proprio, composto da uno spettacolo di proiezione di fotografie scattate in rapida successione, in maniera da dare l'illusione di movimento a un pubblico pagante radunato in una sala. Di pochi anni più antico era il kinetoscopio di Thomas Edison, con lo stesso procedimento di animazione delle immagini che scorrevano in rapida sequenza. Però il modo di fruizione monoculare e quindi non proiettato, non di gruppo, lo rendeva antenato del cinema vero e proprio, l'ultima fase del precinema, che poi ovviamente andremo a vedere cos'è il precinema in un altro podcast. La proiezione prometteva dopo tutto un maggior guadagno economico per via della fruizione collettiva, per cui si impose presto. Lo stesso Edison si adattò poco dopo. Il brevetto del cinematografo Lumière risale al 1895 con una prima proiezione pubblica il 28 dicembre 1895. In realtà le invenzioni legate alle fotografie in movimento furono innumerevoli in quegli anni. Si contarono che solo nella Gran Bretagna furono 350 brevetti e nomi. Tra tutte queste, l'invenzione dei Lumière aveva l'innegabile vantaggio dell'efficiente cremagliera, che trascinava la pellicola automaticamente a scatti 1,25 al secondo. È una praticità mai vista, essendo una piccola scatoletta di legno facilmente trasportabile. Il titolo proposto dai Lumière padre sarebbe stato Domitor, concentrazione del latino dominator, che rispecchia i sogni e le suggestioni di onnipotenza del positivismo. Quindi anche qui viene detta. Poi ovviamente, come non citare Georges Méliès, per esempio, io cito sempre Viaggio attraverso l'impossibile, che è quello un po' lui, viene considerato il secondo padre del cinema per la scoperta del cinema di finzione e per l'attribuzione della scoperta del montaggio. La caratteristica più singolare del nascente linguaggio cinematografico, Méliès era un prestigiatore ed illusionista, celebre a Parigi. Presente alla sua prima rappresentazione cinematografica del 1895, rimase colpito dall'invenzione e si procurò una cinepresa proiettore dai fratelli Lumière, intuendo le potenzialità del nuovo mezzo nell'intrattenimento e nella realizzazione di giochi di prestigio. In questi anni, grazie anche al genio, vabbè, che non cito perché è un nome che sennò proprio altro che pronuncia, vennero sperimentati numerosi trucchi tipicamente cinematografici che andarono ad affiancare trucchi di tipo teatrale, sistemi per far volare le persone, macchinari scenici e di tipo fotografico, le sovraimpressioni che ricreavano visioni di fantasmi. Tra questi citiamo il mascherino contro mascherino. L'inquadratura viene divisa in due o più parti, impressionante in momenti diversi. Al resto della ripresa, scatto singolo, spostamento della cinepresa avanti e indietro. I film di Méliès non avevano storie nel senso in cui intendiamo nel cinema moderno. Certo, esisteva quasi sempre una trama, ma lo scopo principale in queste pellicole era quello di fare spettacolo mostrando giochi di prestigio, magari assemblando più episodi autonomi. Non esisteva inoltre il coinvolgimento dello spettatore nelle storie narrate, egli era invitato a guardare la rappresentazione allegro e divertito. E cito anche quello Viaggio sulla Luna, che è famosissima, la scena della Luna colpita da un proiettile. Ecco, quello è di Méliès, non mi ricordo male. Poi citiamo anche La scuola di Brighton, che è il cinema inglese. Il cinema inglese dalle origini venne a lungo occultato dall'importanza riservata ai francesi e agli americani, ma fu ricchissimo e portatore di grande innovazione. Ovviamente poi viene detto che stabilirono un modello di contenuto ispirato a storie più o meno marcatamente moralistiche, che ricalcavano la tradizione del romanzo ottocentesco. Anche questa caratteristica venne ripresa e sviluppata dal cinema hollywoodiano. Ovviamente anche il cinema americano, Porter, è il primo cinema negli USA. Vengono dette che comunque finì poi quest'epoca, il cinema delle attrazioni era quasi sempre uno spettacolo ambulante, con pochissime sale cinematografiche, almeno fino al 1906. Le proiezioni pubbliche avvenivano di solito nei caffè, nei locali e nei teatri di varietà, in combinazione con spettacoli di acrobati, prestigiatori, ballerine, eccetera, eccetera. Gli ambulanti poi portavano il cinema nelle feste e nelle fiere di paese, sotto tendoni appositamente messi. I film dovevano essere acquistati da chi desiderava proiettare, per cui il bagaglio di pellicole da proiettare era sempre lo stesso e si rinnovava molto lentamente. La distribuzione cinematografica era ancora molto artigianale e solo quando decollò come intrattenimento capace di dare guadagno iniziarono a venire su le sale vere e proprie con un proprio cartellone esclusivamente di proiezione che avvenivano a ore fisse più del giorno. Il passaggio successivo del cinema fu quello della scomparsa del narratore imbottitore, che era quello nella sala praticamente, quindi scompare questa figura che spiegava e coloriva la storia. A un certo punto le pellicole furono capaci di raccontare da sole senza bisogno dell'intermediazione umana. Quindi poi a un certo punto sparisce questa figura, come abbiamo visto, che era quella che spiegava durante il film la cosa, sparisce. Questo passaggio non va qualificato esclusivamente nell'ottica di un progresso, fu qualcosa di diverso che sacrificò la secolare comunicazione tra persone fisiche in spettacoli di proiezione in favore di una fruizione più di massa, ma più impersonale. Ovviamente c'era questa. Poi andiamo a vedere tutte le varie cose prossimamente del precinema, che me lo sono anche salvato, ovviamente per darvi una piccola infarinatura anche di questo, in quanto io non faccio proprio in maniera, poi in mezz'oretta posso soltanto dirvi delle piccole infarinature. Il secondo argomento invece è il cinema russo d'avanguardia, anche questo con i nomi sarò proprio disastroso, però ci proviamo. Il cinema russo d'avanguardia è quel periodo della storia del cinema russo che ebbe luogo nell'epoca del muto tra il 1918 e la fine degli anni 20, comprendendo anche alcuni maestri nell'arte cinematografica. La Russia prese i passi del cinema futurista italiano, con un vero e proprio movimento futurista nazionale. Per i russi però il cinema non fu solo uno strumento per incarnare i meravigliosi capricci della modernità, ma fu soprattutto l'incarnazione dei nuovi ideali rivoluzionari di libertà, modernità e rinnovamento. A differenza degli italiani, i futuristi russi non volevano estetizzare la vita, ma si proponevano di rinnovare sia l'arte sia la vita, creando un'arte nuova per un motivo nuovo, e per un mondo nuovo, il mondo della rivoluzione socialista. Beh, ovvio, ovvio. Cioè, ovvio, mi pare normale. La storia, la prima avanguardia cinematografica, aveva avuto luogo in Italia, ma non aveva saputo andare oltre un generico progetto, con opere inadeguate alla portata delle idee dei fondatori del movimento. Quindi all'inizio non era granché. In Russia, la presa del Palazzo d'Inverno del 17 fu l'occasione che liberò anche tutte le forze intellettuali e creative del paese, legando i progressi politici a quelli culturali. La novità investitiva, più campi e altri dipingevano forme geometriche e uomini come automi meccanici. Poi vediamo un po', ok, tra i due movimenti, cioè quello italiano e quello russo, non corsero buoni rapporti. Marinetti viaggiò in Russia per incontrare i poeti, ma Majakovskij nel 14 finì tutto in rissa. No! Immagino già come può essere finita. Uè, dai, parliamo di cinema e finisce a botto. Vabbè. Grande teorico del rinnovamento fu Viktor Slavovskij, che formulò la teoria dello straniamento, usata per esempio da Brecht nel teatro, dove un cambiamento improvviso del punto di vista nell'opera d'arte portava a nuove frontiere. Veniva presa come modello la mossa del cavallo negli scacchi, che è sempre angolare, trasversale e imprevedibile. Egli teorizzò anche il primato della forma nelle arti, dando origine alla grande scuola teorica del formalismo, cioè che contava non era il contenuto delle opere, ma la loro perfezione formale. Il cinema stesso, poiché arte giovane, veloce e versatile, ebbe un ruolo di primo piano nell'avanguardia. I grandi cineasti russi della nuova stagione partirono tutti da un rifiuto verso lo spettacolo tradizionale, dove lo spettatore è un soggetto passivo e inerte, a favore di un cinema festa, dove lo spettatore è continuamente stimolato dai cambiamenti e dalle nuove invenzioni. Direi che poi in realtà anche questo argomento è un po' desaurito. C'erano varie altre citazioni, viene citato il cine pugno, quindi anche il cine occhio. Vertov fu uno dei cinealisti più sovversivi dell'epoca e nel 1925 lanciò la teoria del cine occhio. Qualsiasi cosa che con gli occhi del quotidiano è banale e scontata, se guardata con l'occhio del cinema e del montaggio, diventa qualcosa di nuovo, di straniero, che genera sorpresa e meraviglia. Più che un regista, Vertov fu un grande montatore che arrivò a creare sequenze piene di poesia, di straniamento e di nuova percezione dello spazio urbano. Nell'Uomo con la macchina da presa del 29 filma un'intera giornata nella città di Mosca, la demolisce in tante sequenze e la ricrea come organismo vivo e pulsante. Manca, è anche vero, qualsiasi narrazione, non c'è una storia, ma non c'è nemmeno l'intento didattico di un documentario. Si tratta di un puro tessuto di immagini che genera poesia visiva. Tanti sono gli espedienti retorici, dalle similitudini e le metafore, il risveglio di una donna montato in parallelo a quello della città stessa. Agli ossimori, come il funerale montato con una scena di parto, ma come è stato fatto notare, Vertov non era interessata a mostrare il mondo col cinema, ma a mostrare tutte le potenzialità del cinema attraverso il mondo come soggetto. Quindi molto importante questa cosa. L'effetto Kulesov, un nuovo uso del montaggio, viene scoperto da Kulesov, che mise appunto, mi fanno notare dalla regia, però usavano parti del volto per i nomi del tipo. Esatto, sì. Beh, questi sono molti movimenti che anch'io negavo, che sto imparando, diciamo, facendo i podcast, perché tante cose non le sapevo neanch'io, e è anche un modo per imparare noi, ecco, in quel modo lì. Quindi io quando faccio era perché in realtà imparo anch'io, quindi effettivamente sì, avevano grandi potenzialità. Poi è da notare una cosa, che era ancora un'arte molto giovane, era nata da 30-40 anni e quindi poteva ancora essere plasmata e si poteva sperimentare, cose che ormai oggigiorno è stato fatto tutto di tutto, quindi è molto difficile sperimentare. Ok, Kulesov, che mise appunto un esperimento empirico per dimostrare il senso dell'inquadratura e la sua funzione nel contesto della sequenza montata. Lo stesso identico primo piano di un attore veniva mostrato al pubblico dopo tre inquadrature diverse: un piatto di minestra, un cadavere e una bambina. Secondo quanto si racconta, interrogato poi, il pubblico manifestò di aver percepito sfumature opposte nell'interpretazione dell'attore: fame, dolore e allegria. Kulesov dimostrò così le potenzialità del montaggio narrativo, dove il senso è generato dal montaggio piuttosto che dalla singola inquadratura e dove il significato nasce nella mente dello spettatore. Il cosiddetto effetto Kulesov si diffuse rapidamente e influenzò altri cineasti. Mi fanno notare una cosa, quindi dalla regia, mi fanno notare, oggigiorno si sperimenta simile virtuale e la CGI. Sì, però ormai è una cosa che lo fanno un po' tutti. Ecco. Il montaggio narrativo è fortemente usato in Giappone, fanno spesso montaggi metaforici al di là del film. È vero, anche quello è vero. Ci arriveremo poi anche sul cinema giapponese. Kudovkin, cavolo, quei nomi sono proprio negati. Teorizzò lo specifico filmico, cioè l'elemento peculiare dell'arte cinematografica, che è il montaggio. Egli lo usò in maniera metaforica, per esempio nel film La Madre, dove un fiume in piena simboleggia la collera rivoluzionaria. Inoltre scoprì come il senso di un'azione si racconta spesso meglio costruendola in fase di montaggio, piuttosto che filmandola semplicemente. Una bomba che scoppia, ad esempio, si capisce meglio mostrando immagini frammentarie di sassi, di polvere, di luci, ombre, eccetera. Anche gli errori di racconto nel montaggio acquistano dignità e valenza sovversiva. Una persona che esce dall'inquadratura a destra, in quella successiva, invece di rientrare da sinistra, lo fa dallo stesso lato, può produrre un effetto originale, così come le ripetizioni possono creare un esito simile alle variazioni musicali. Dove Zenko usò il montaggio per creare grandi poemi sul lavoro umano e sulla lotta verso la libertà. La sua ricerca era più impostata sul passato che sul futuro, arrivando a cercare come modello gli autori classici quali Omero. La sua opera migliore, La Terra, del 1930, è un'epopea cinematografica, cinepoema, sulla vita dei contadini di un paese dove ogni novità, come l'arrivo di un trattore, era origine di sorprese e sconvolgimenti. Per filmare si necessitava di mesi, talvolta anni, di permanenza nei luoghi scelti a soggetto, riuscendo così a cogliere la continuità della vita nei cambiamenti del mondo, ma anche la variazione della vita nella continuità del mondo. Quindi ci vuole un bel po' prima di, come avete visto, ci vogliono tanti anni in questo caso per fare una tale opera, ecco. Andiamo avanti. Furono altri grandi registi che portarono sull'idea del montaggio al massimo sviluppo. Quindi ovviamente poi viene citata la corazzata Potemkin, quindi che ovviamente è la corazzata Potëmkin per chi guarda Fantozzi, perché è stata fatta. Ovviamente altri montaggi vengono fatti. Eisenstein fu il regista che portò le sue idee sul montaggio e sul massimo sviluppo. Dopo aver lavorato in teatro nel 23, l'anno successivo si mise ad adattare al cinema secondo il cosiddetto montaggio delle attrazioni. Con questo procedimento si intendeva scuotere lo spettatore con una sorta di violenza visiva che lo sollevasse dal torpore dell'assortimento passivo della storia, suscitando emozioni e nuove associazioni di idee. Lo stesso anno girò Sciopero, dove montò pezzi molto brevi, spesso scelti tra inquadrature strane o incongruenti, ma sempre dure e violente, in maniera da rendere il clima di caos dell'evento rivoluzionario raffigurato. Nel montaggio delle attrazioni tutto è disordinato, incompleto, scomposto e lo spettatore deve fare uno sforzo attivo per ricomporre il senso della storia dei personaggi. Quindi qua, come vedete, lo spettatore ha un senso attivo nella storia, perché lui poi deve collegare tutti i pezzi. Non è più uno spettatore passivo. La teoria degli stimoli, dove lo spettatore è stimolato nella sua immaginazione e lavora con l'intelletto, completando le figure inquadrate, magari parzialmente. Eisenstein era contrario alla linearità temporale, arrivando a invertire l'ordine di sequenze elementari. Ad esempio, mostrando prima una persona che cade, poi uno sparo, poi il grilletto di una pistola, generando un'ansia e una paura maggiore rispetto a una sequenza scontata, montata secondo l'ordine canonico. Un'altra significativa teoria fu quella del cinepugno, che mirava a scioccare lo spettatore, a colpirlo con le immagini, come i primi piani improvvisi molto ravvicinati, espressioni violente, azioni serratissime. Il capolavoro in cui Eisenstein sperimentò questa teoria fu appunto la corazzata Potemkin, soprattutto nella famosa scena della scalinata di Odessa, con l'arrivo improvviso dei soldati che sparano sulla folla. Col manifesto dell'asincronismo si arriva a sostenere la necessità di svincolare il commento sonoro dalle immagini, magari generando conflitti espressivi che possono scuotere lo spettatore. Nel 1929, Eisenstein, ormai già famoso a livello internazionale, pubblicò Oltre l'inquadratura, dove teorizzava il montaggio intellettuale, che poteva affermare le idee astratte come strumento di riflessione filosofica al pari di un libro. Aderendo alla teoria del formalismo, ci si inventa la drammaturgia della forma, dove il film è costituito sulla forma, arrivando a contrastare col contenuto ufficiale. L'avvento di Stalin, però, arrestò le nuove sperimentazioni, commissionando film a tema prestabilito e rifiutando con i fermamenti d'avanguardia. Eisenstein si trasferì per un periodo negli Stati Uniti e Messico, dove girò un film incompiuto sulla rivoluzione messicana. Tornato in patria, si ritrovò isolato dal regime, ma continuò a scrivere teorie sul montaggio e sulla messa in scena, sviluppando anche le implicazioni col sonoro. E poi questo era il cinema d'avanguardia. Andiamo ancora un po', poi ci sono altri generi. Chiaramente il cinema non narrativo è un tipo di cinema che non racconta né illustra strettamente un evento reale o immaginario che sia, un cinema in cui cade la necessità di un rapporto rigoroso tra immagini, suoni e parole. Nella definizione ricadono il sistema del cinema sperimentale, il cinema astratto, il cinema muto d'avanguardia, certe forme di documentario, così come alcune opere di Jean-Luc Godard che mischiano documentario, fiction e tema politico. Ecco, questo è il cinema, quindi non è narrativo, quindi non racconta né illustra un evento. Quindi cinema strutturale fu un movimento di cinema sperimentale diffuso negli Stati Uniti negli anni 60 ed evolutosi nel Regno Unito negli anni 70 nel movimento cinematografico strutturale materialista. Il termine fu coniato da Sidney, che notò che alcuni artisti evolsero prendendo le distanze da forme cinematografiche più complesse di autori come Peterson. Gli artisti del cinema strumentale perseguirono invece forme più filmiche, più semplificate. Cruciale in questo tipo di cinema era la forma piuttosto che il contenuto narrativo. Il termine strutturale non va confuso col termine strutturalismo. Le caratteristiche sono camera fissa, quindi ferma, quindi non a mano, non a movimento, effetto flicker, stampa e LUT e ritografia. Poi il cinema della trasgressione, ovviamente adesso molti diranno si fanno le cose zozze. Allora, il cinema della trasgressione ci si riferisce ad un movimento di cineasti di film underground con base a New York, attivo dagli anni 80. La definizione fu coniata da Nick Zedd nel suo Cinema of Transgression Manifesto, pubblicato con uno pseudonimo nella rivista Underground Film Bulletin. Nei film del cinema della trasgressione veniva fatto un largo uso di tematiche violente e sessualmente esplicite e o a tematica umoristiche, unite a un sistema produttivo di film a basso costo. Eccolo qua che torna il film a basso costo che abbiamo già visto in altri podcast, spesso utilizzando formati ridotti come 16 mm e Super 8 mm, di cui abbiamo già parlato in un altro podcast. Aderirono al manifesto del cinema della trasgressione, oltre che lo stesso Nick Zedd, anche Kembra Fadler, Cassandra Stark, Richard Kern, Lydia Lunch. Quindi abbiamo anche questo, abbiamo anche il cinema No Wave, un movimento artistico sviluppatosi dalla fine degli anni 70 e primi anni 80 a New York. Si realizzavano film in Super 8 mm e 16 mm, più o meno anche questo abbiamo parlato. Cinema underground, quindi l'ultimo tema di oggi, il termine cinema underground o film underground, dall'inglese underground film, ci si riferisce a uno stile cinematografico le cui modalità produttive, esecutive e distributive sono condotte seguendo canali differenti da quello del cinema dominante. L'applicazione di tale termine al cinema risale alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 e fu poi ampiamente usato da alcuni degli autori che aderirono al New American Cinema Group come sostituto del più generico cinema sperimentale. Comunque sia, il termine cinema underground, un po' come il suo corrispettivo stampa underground, divenne un referente metaforico di una cultura sovversiva e clandestina, in opposizione con i media ufficiali e legittimati. La prima applicazione scritta del termine film underground risale al saggio dell'omonimo titolo, scritto nel 1957 dal critico cinematografico statunitense Manny Ferber, che lo usò per riferirsi al lavoro di registi che giocavano un ruolo anti-artistico ad Hollywood, in aperto contrasto con registi di genere soldier cowboy gangster come Raoul Walsh, William Wellman, ma anche con altri da lui considerati meno talentuosi come De Sica e Zinnemann, e che continuavano ad affascinare la critica. Secondo Jonas Macker del New American Cinema Group, il termine cinema underground fu invece l'atto conclusivo di un trentennio di cinema sperimentale. Dal 30 al 50 i termini cinema d'avanguardia e cinema sperimentale vennero usati per riferirsi alle tendenze avanguardistiche rispettivamente dell'Europa e degli Stati Uniti. Intorno agli anni 50 gli artisti cominciarono a sentire il limite di una parola che faceva sembrare le loro opere come dei parziali tentativi degli esperimenti, sostituendo di volta in volta la parola sperimentale con cinema personale, cinema individuale, cinema indipendente, eccetera. Se nel 1960 la politica degli autori rese anacronistici i primi due termini, il termine cinema indipendente fu abbandonato in seguito all'adozione di questo da parte di alcuni cineasti di Hollywood. Fu Marshall Duchamp, in una famosa conferenza a Filadelfia nel 1961, a dichiarare che l'arte dovesse diventare sotterranea, will go underground, indicando la via per l'utilizzo del termine cinema underground. Il termine fu poi adottato sul finire degli anni 70 e nella prima metà degli anni 80 da autori aderenti al cinema, movimenti newyorkesi del cinema delle trasgressioni e cinema no wave, che abbiamo parlato poc'anzi. Quindi questo era un po' questo excursus ancora nei vari movimenti, che poi in realtà ci sarà ancora una puntata, almeno per quello, per parlare del cinema surrealista, che mi sono salvato ovviamente. Io mi sono quindi tenuto queste cose. La prossima puntata andremo quindi a parlare di cinema surrealista e di pre-cinema, quindi che ritengo abbastanza importante anche andare a vedere cosa c'era prima del cinema e quali esperimenti si sono fatti, ovviamente non sui esseri umani, chiaramente. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima, ricordandovi che abbiamo anche un canale Twitch dove facciamo varie live il lunedì sera e il venerdì sera dalle 20:30. Se volete appunto riascoltare qualche vecchio episodio che vi è passato, qualche qualcosa di andare a riascoltare, trovate tutti gli episodi in differita. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!